Ave Maria, continuiamo le nostre catechesi sulla dottrina cristiana. Siamo giunti al terzo articolo del simbolo apostolico che recita così: il quale, figlio di Dio, sottinteso, fu concepito di Spirito Santo. Precedente puntata abbiamo visto come Dio ha promesso ai nostri progenitori Adamo ed Eva, dopo il peccato, un Redentore, un Salvatore. Promessa che poi è stata rinnovata più volte agli antichi patriarchi, preannunziata e spiegata dai profeti e figurata in molteplici modi lungo i secoli da figure, da cose, da riti. Ora, passando a questo terzo articolo del Credo, noi esaminiamo il grande mistero dell'incarnazione, cioè in quel modo il Figlio di Dio, nella pienezza dei tempi, si è fatto uomo. O come dice San Giovanni, il Verbo si è fatto carne. L'annunzio a Maria Vergine. Avevamo già spiegato come Dio, dopo la caduta di Adamo ed Eva, promette la venuta di una donna che con la sua progenie avrebbe schiacciato la testa al serpente. Ebbene, questa donna, annunciata da Dio, fra tutte le altre prescelta, prevenuta di grazia fin dall'istante del suo concepimento, comparve sulla terra circa, dice il nostro autore, 4.000 anni dopo quella promessa, in quel tempo cioè che Dio aveva fissato dall'eternità per la riconciliazione degli uomini con lui. Questa donna era una vergine, ci dice San Luca, della città di Nazaret, chiamata Maria. Apparteneva alla tribù di Giuda, era discendente di Davide ed era anche promessa sposa di un uomo chiamato Giuseppe. E ciò per altissima disposizione divina affinché questi fosse il custode della sua verginità insieme al tutore e padre putativo del divin figlio che da lei doveva nascere. Che dovete sapere che presso gli ebrei il matrimonio avveniva in due momenti: c'era il contratto che veniva stipulato e poi c'era la coabitazione in cui i due sposi andavano effettivamente a vivere insieme. Tra il contratto matrimoniale che li rendeva già veri sposi, marito e moglie, e la coabitazione passava normalmente circa un anno. Ed è proprio in questo frangente che l'angelo, un angelo del Signore apparve a Maria. Ave piena di grazia, il Signore è con te. Quindi l'angelo Gabriele annuncia alla Madonna il disegno di Dio, quello che lei doveva divenire la madre del Salvatore di tutti gli uomini. A queste parole la Madonna si turba. Com'è possibile questo? Io non conosco uomo. Parole queste che ci rivelano come la Madonna si trovava in difficoltà per il fatto che ella aveva, come dice Sant'Agostino, donato a Dio la sua verginità, aveva fatto voto di verginità, di consacrazione al Signore. Altrimenti non si può spiegare questa obiezione che la Madonna fa. L'angelo però gli spiega che ciò avverrà senza concorso d'uomo, ciò avverrà senza ledere la sua verginità. Quindi la Madonna disse: ecco, l'ancella del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Queste parole possiamo credere che Maria le pronunciasse in nome di tutto il genere umano, poiché come in Adamo, Padre universale, peccarono tutti i suoi discendenti, così Maria, Madre universale di grazia, erano riuniti i desideri e le preghiere di tutti i bisognosi della redenzione. Il modo dell'incarnazione del Verbo. Appena fu pronunciata dalla Beata Vergine Maria la risposta del consenso alle parole dell'angelo, si compì il grande mistero dell'incarnazione. In quell'istante lo Spirito Santo formò nel casto seno di Maria, dal suo virginale sangue, dalla sua sostanza, un corpo perfettissimo. Creò un'anima umana e la unì a quel corpo. Nello stesso tempo, la seconda persona della Santissima Trinità, cioè il Verbo di Dio, si unì a quel corpo e a quell'anima in un modo inesplicabile, ma vero, e con un vincolo indivisibile e naturale che neppure la morte avrebbe distrutto, poiché doveva sussistere per tutta l'eternità. Così il Figlio di Dio, l'unigenito del Padre, continuando a essere Dio qual era sempre stato, diventò anche vero uomo perché ebbe un corpo e un'anima, come abbiamo noi. Questo è il modo col quale si compì l'opera dell'incarnazione del Figlio di Dio, del Verbo divino. Il concorso delle tre divine persone nell'incarnazione del Verbo. Nel Credo noi diciamo che egli fu concepito di Spirito Santo. Con ciò non vogliamo dire che soltanto la terza persona della Santissima Trinità ha avuto parte nel mistero ineffabile dell'incarnazione, perché tutte e tre le divine persone concorsero a formare il corpo e a creare l'anima di Gesù Cristo, poiché, come insegna la fede, tutte le opere che Dio compie ad extra, cioè al di fuori di sé nella creazione, le compie in maniera congiunta. Sono comune a tutte e tre le divine persone perché sono opere, atti della divinità, la quale è comune e indivisibilmente la stessa nelle tre persone. Se poi l'incarnazione del Figlio di Dio viene attribuita allo Spirito Santo, come la creazione è attribuita al Padre, ciò è perché l'incarnazione è opera tutta particolare della bontà e dell'amore di Dio verso di noi, e le opere di bontà e di amore si attribuiscono allo Spirito Santo, come quelle di potenza sono attribuite a Dio Padre. L'incarnazione fu di una sola persona. Sebbene, abbiamo detto, tutte e tre le divine persone hanno concorso a creare il corpo e l'anima che poi il Figlio di Dio ha assunto, da ciò non dobbiamo concludere che anche il Padre e lo Spirito Santo abbiano assunto la natura umana. No, la natura umana fu assunta soltanto dal Divin Verbo. Solo lui si è fatto uomo. Per dare un'idea a questo mistero, il nostro autore fa una similitudine. Dice così: quando uno si veste e due altri lo aiutano a vestirsi, sono tre che concorrono alla stessa opera. Tutti e tre concorrono al vestire una persona. Ma chi resta vestito è uno solo. Così nell'opera dell'incarnazione tutte e tre le divine persone vi concorsero, ma il solo Figlio si incarnò e si fece uomo. Qualcuno domanderà, ma perché non si fece uomo il Padre? Perché non si fece uomo lo Spirito Santo, ma solo il Figlio? Beh, entriamo qui in un mistero, si può vedere, considerare dei motivi di convenienza. Per esempio, qui il nostro autore dice, era più conveniente che la persona la quale era già figlio di Dio si facesse anche figlio dell'uomo. O ancora, toccava per convenienza al Divin Figlio salvare il mondo, rovinato dalla colpa, dal momento che il mondo era stato creato da Dio per mezzo del Verbo, ossia del Divin Figlio. Le due nature della persona di Gesù Cristo. Il Figlio di Dio, facendosi uomo, non perdette nulla della sua divinità, ma unì insieme nella sua persona due nature, la natura divina e la natura umana. Perciò il Figlio ha in sé tutto quello che è proprio di Dio, cioè la divinità, e tutto quello che è proprio dell'uomo, cioè il corpo e l'anima. Quindi per tale unione, dice Sant'Agostino, Gesù Cristo conserva quell'essenza, quell'immortalità, quell'impassibilità, quel tutto che è proprio della divina natura, e aggiunge l'essere passibile, l'essere mortale, che è alieno di Dio ma proprio dell'uomo. E qui il nostro autore fa ancora una similitudine. Un principe buono e pietosissimo volle andare a consolare un povero disgraziato che è in prigione. Perciò scende dal suo trono e si veste come un suddito. ma sotto quelle povere spoglie egli non perde nulla della sua dignità e della sua potenza regale. Così il Figlio di Dio, facendosi uomo e vestendo la nostra natura, continuò a essere quello che era prima, senza detrimento alcuno della sua divinità. La distinzione. Queste due nature in Gesù, cioè quella divina e quella umana, sono realmente distinte. Cioè non sono frutto di un mescolamento, di una fusione, come avviene per esempio due metalli, no? Vengono fusi e diventano una nuova lega. Non è così. In Gesù le due nature rimangono distinte. Ciascuna perfetta in se stessa conserva le sue proprietà e le sue operazioni. Quindi Gesù Cristo è nello stesso tempo vero Dio e vero uomo. In lui vi sono contemporaneamente due intelletti, l'intelletto divino e l'intelletto umano. Vi sono due volontà, la volontà divina e la volontà umana. Così che come Dio può volere una cosa, come uomo può volerne un'altra. Però la volontà umana è sempre soggetta alla divina. Infatti, quando Gesù Cristo nell'orto degli ulivi, vi ricordate, prega il Divin Padre che gli allontanasse il calice dei dolori, se possibile, Padre, allontana da me questo calice, qui parlò secondo la volontà umana. Ma la soggettò subito a quella divina, dicendo: ma non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Ancora in Gesù Cristo ci sono quindi due operazioni, quelle proprie della natura umana, quelle proprie della natura divina. Ecco, per esempio, il mangiare, l'avere sete, ricordate al pozzo, no? Quando chiede l'acqua alla Samaritana, il dormire, il piangere, il patire, sono operazioni proprie della natura umana. Ma vi sono altre operazioni che vediamo in Gesù, come rimettere i peccati, con una parola, un atto di volontà, far cessare il vento, quietare il mare, o far risorgere un morto, o guarire, un lebbroso, ridare la vista a un cieco. Queste sono tutte operazioni proprie della divinità. L'unione meravigliosa delle due nature nella persona unica del Figlio di Dio fatto uomo si chiama unione ipostatica. Essa è un profondo mistero che dobbiamo credere perché Dio lo ha rivelato, sebbene non arriveremo mai a comprenderlo. Cioè il modo in cui queste due nature sussistano nell'unica persona del Verbo è un mistero della nostra fede. Il luogo dove si compì l'opera dell'incarnazione. Il fatto dell'incarnazione del Divin Verbo si compì nella città di Nazaret, nella casa della Beata Vergine Maria. Quella casa non tardò a diventare oggetto di venerazione, meta di pellegrinaggi. E si crede che gli apostoli stessi vi si recassero di quando in quando per devozione. Circa 300 anni dopo la morte di Gesù, l'imperatrice Sant'Elena fece costruire in quel luogo una basilica che conteneva in sé la casa dove a Maria era stato dato l'annuncio dell'angelo. In seguito la chiesa fu distrutta dai saraceni, ma la casa della Beata Vergine Maria rimase intatta e nell'anno 1291, per mano degli angeli, fu trasportata a Tersatto, nella Dalmazia, dove rimase 3 anni in un bosco, e poi di lì, sempre in maniera miracolosa, fu traslata dagli angeli, fino a giungere a Loreto, dove ancora oggi si venerano i muri di questa casa, mentre le fondamenta sono rimaste lì a Nazaret. Ora un grandioso tempio racchiude quella casa, quei muri di Nazaret, ed è visitata con molta venerazione da un gran numero di fedeli. Ecco, dentro questa casa, come anche lì a Loreto, come anche nella basilica costruita a Nazaret, al posto delle parole et verbum caro factum est, cioè il verbo si è fatto carne, dicono hic verbum caro factum est, qui il verbo si è fatto carne. Conclusione pratica. Adoriamo il grande mistero dell'incarnazione, col quale ebbe principio, inizio la riparazione all'immensa rovina cagionata all'umanità dal peccato di Adamo. In questo mistero riconosciamo la seconda persona della Santissima Trinità, cioè il Verbo di Dio che si è fatto uomo. E poiché la Chiesa istituì la devozione dell'Angelus Domini, che ricorda proprio questo mistero, no? Dell'annuncio dell'angelo Gabriele a Maria e del suo consenso a ricevere, a divenire la madre del Redentore, recitiamo davvero questa preghiera con devozione al mattino, a mezzogiorno e alla sera, rivolgendo il nostro pensiero riconoscente all'immensa bontà di Dio che ha operato così la nostra redenzione. Fatti, esempi, commenti. Il solo figlio si incarnò. Sant'Agostino dice: vedi, quando tu parli, la tua idea, il tuo pensiero, quasi si incarna nel suono, e restando dentro di te, esce poi fuori e si comunica a chi ascolta. Così il Verbo del Padre, restando col Padre e con lo Spirito Santo, solo uscì per l'incarnazione e si comunicò agli uomini. Dalla morte scorcò la vita. Dio fece come il pescatore, il quale getta l'amo nascosto sotto l'esca. Il pesce abbocca l'esca e resta preso dall'amo. Dio si nasconde sotto la carne del peccato. Il nemico l'afferrò per farla sua preda. E colui che aveva vinto per la carne fu vinto. E il rimedio venne di là donde scaturì il veleno. E dalla morte scorcò la vita. L'amore di Dio nell'incarnazione. Alessandro Magno, dopo che vinse Dario e si impadronì della Persia, per guadagnarsi l'affetto di quei popoli, si fece vedere vestito alla maniera dei persiani, e ciò bastò per eccitarli. Così appunto pare abbia voluto fare nostro Dio per guadagnarsi l'affetto degli uomini. Si vestì della foggia umana, cioè assunse un corpo e un'anima come abbiamo noi. E così volle far vedere fin dove arrivava il suo amore per il genere umano. Si noti che lo stratagemma usato da Alessandro consisteva in pure vesti, le quali poteva deporre un momento dopo. E invece il Figlio di Dio così intimamente assunse l'umana natura che restò in eterno inseparabile dalla sua natura divina. La verga d'oro e di ferro. A proposito dell'unione delle due nature, un giovane, trovandosi un giorno alle prese con un armeno scismatico, che seguiva lo scisma di Eutiche, che sosteneva che le due nature si erano mescolate fino a formarne una sola, seppe ridurre al silenzio con un paragone semplicissimo. Questo eretico sosteneva non esservi in Cristo che una sola natura. È vero, diceva, che Gesù è Dio e uomo a un tempo, ma la natura umana e quella divina si sono talmente unite da formare una sola natura. E continuava: prendete due pezzi di ferro, uno piccolo e uno grosso, fondeteli insieme ed ecco formare un pezzo solo, in cui non vi si riesce più a distinguere il metallo che faceva parte del pezzo piccolo da quello che faceva parte del pezzo grosso. Al che il giovane rispose: vero. Ma se invece del piccolo pezzo di ferro prendete una verga d'oro e la fondete col ferro, il pezzo che ne risulterà sarà tutto oro, tutto ferro? No, in quella stessa verga vi sarà oro e ferro. Così il nostro Signore, la natura divina che è rappresentata dalla verga d'oro, è unita alla natura umana. Costituiscono una sola e medesima persona, ma in esse vi sono due nature. Con la sua natura umana Gesù Cristo ha sofferto e morto. Con la natura divina ha dato un prezzo infinito ai suoi sacrifici e alla sua morte. L'eretico, messo al muro da questa semplice argomentazione, non seppe più che rispondere. San Vincenzo de Paoli è il condannato. Nella vita di questo grande apostolo della carità si legge questo episodio commoventissimo, che dimostra fino a quale altezza di eroismo sa spingersi la carità, animata dal soffio della fede. Un giorno il santo stava percorrendo le prigioni di Marsiglia e seppe che era stato da poco imprigionato e condannato a morte un terribile malfattore, a cui nessuno osava avvicinarsi. Voglio vederlo, disse al custode. Dove l'avete messo? In quella gabbia di ferro. Ma non ci andate, padre, rispose il custode. Vi esporreste a una tempesta di insulti. Vincenzo, però, non ascoltò. Si recò alla gabbia, ne aperse le sbarre e vi entrò. Come vide un prete venirgli innanzi, quell'uomo sbarrò gli occhi e iniziò a insultare. Chi è questo cane che viene qua dentro? Vincenzo chinò il capo, si pose in ginocchio davanti a lui, ascoltando tutti quegli insulti che quella bocca sapeva scagliare contro di lui. Visto che alla fine non si quietava, si alzò di un tratto in piedi e si gettò al collo di lui. Ah, figliolo, gli disse, se tu sapessi il bene che ti voglio. Quell'uomo feroce si sforzò sulle prime di svincolarsi dalle braccia del santo, ma queste lo tenevano più stretto che mai, e alla fine, come atterrato da quell'impeto di carità, non seppe più resistere. E abbandonò sull'omero di lui il suo volto tremante. In quel momento i suoi occhi torvi e arcigni si inumidirono di pianto. Ah, padre, esclamò con gemito soffocato, voi qui a me? Allontanatevi, che io sono un uomo disperato, a giorni verrò condotto al patibolo, lascio una moglie disonorata e quattro figlie senza pane. Ciò che abbia detto allora San Vincenzo, che cosa abbia fatto, lo sa soltanto Dio. Ma sull'imbrunire si vede un uomo tutto ravvolto nel suo mantello di missionario uscire in fretta dalle prigioni. La gente lo salutava passando, tenendolo per Vincenzo, ma egli studiava il passo e s'affrettava ad andarsene. Venuta la sera non si vede più comparire a casa San Vincenzo, e il giorno dopo ugualmente, e si sparse in un attimo la voce della sua scomparsa. La gente cominciò a cercarlo, gli amici conoscenti si posero sulle sue tracce. Lo cercarono per qualche tempo inutilmente, ma infine, entrati nella galera, lo trovarono nel covile dell'assassino di recente condannato, coperto dei suoi cenci, e che attendeva sereno la sua morte. Egli aveva indotto il disgraziato a coprirsi della sua veste e ad evadere, rimanendo in sua vece, pronto a andare lui al suo posto, alla morte. Che vi pare di un atto così eroico di carità? Eppure assai più infinitamente ha fatto il Figlio di Dio per noi col farsi uomo.